Novella 20. Il canto e il sono della Sara Sibilla. Raccontata dalla Luisa Vedova Ginanni. C'era una volta un re d'una gran città che ogni mattina lui voleva l'otto dell'ova a bere, ma fresche. Sicché il suo servitore andava per le strade a girare e urlava: «Chi ha ova fresche da vendere per il re?» Una mattina che passava per una straduccia fuor di mano, questo servitore sentette delle ragazze che discorrivano in fra di loro dentro a una casa, sicché lui si fermò per sapere quel che loro dicevano. Le ragazze gli erano tre, in senza mamma né babbo, e campavano la vita con il suo lavoro. La maggiore dunque diceva: «Si potessi aver per risposo il fornaio del re, i fare pane in un giorno solo quanto ne mangia la corte in un anno. Mi garba tanto quel giovanotto!» Dopo di lei disse la mezzana: «E io vorrei per risposo il vinaio del re, che mi va a genio, e con un bicchier di vino vorrei imbriacare tutta la corte.» Ma la più piccina, che gli era anche la più bella, disse: «Io poi vorrei per risposo il re medesimo, e se lui mi pigliassi, gli vorrei fare a un parto due bambini con una collana d'oro al collo e una bambina con una stella in sulla testa.» Quando il servitore fu ritorno al palazzo, in quel mentre che lui vestiva il re, gli raccontò i ragionari di quelle tre ragazze, e il re, incuriosito a bono, gli disse al servitore: «Vammi a chiama subito la maggiore, che la voglio vedere.» A male brighe che la maggiore gli ebbe quell'ambasciata, tutte e tre le sorelle si sturborno, perché avevano una gran paura per via del discorso fatto dalla più piccina. Ma bisognò obbedire al re, perché lui è quello che comanda. Arriva che fu alla presenza del re, lui volse da lei risapere che discorsi lei aveva fatto. E non gli valse il protesto che eran parole di chiassata, perché sua maestà si incaponì di risentirle in ogni modo alla sua propria bocca della ragazza, sicché la ragazza gliele disse: «Non c'è nulla di male», disse il re, «si chiami il fornaio e sarà subito vostro sposo». E fece davvero così. Poi dopo mandò il servitore che gli menassi la sorella mezzana, e anco lei fu obbligata a rifargli quel discorso sentuto, e il re la contentò col dargli il vinaio di corte per marito. Finalmente si vinse alla più piccina delle tre sorelle. Bisognava vederla, genti mia, come gli era bella e garbosina, con gli occhi neri e coi suoi capelli neri, e più anco dalla vergogna gli era diventa tutta rossa rossa in nel viso. «State vispola», gli disse il re, «e non abbiate sospetto. I vo soltanto che mi ridite da voi le parole che vennero uscite di bocca a udita del mio servitore. Via, su, dite pure alla libera.» Lei proprio non sapeva da dove cominciare, ma poi, fai e rifai, di e ridì, si diede un animo e pian pianino la disse: «Maestà, gli era per chiasso, per ragionare di qualcosa, in senza un malo pensiero al mondo. Guà, i dissi che se il re mi pigliava per sua legittima sposa, io gli avrei partorito tutti assieme due bambini con la collana d'oro al collo e una bambina con una stella risplendente in sulla testa. E voi saresti buona a mantenerla in promessa?» «Di sicuro, maestà, chi mi credo capace di mantenerla, la mia promessa?» Allora il re, che a sentirla parlare se ne era innamorato, gli disse: «Vi piglio in parola e voi sarete la mia legittima sposa e regina in sul trono.» Sicché dunque, dopo averla fatta struire con una buona educazione, seguirono le nozze reali con grandi allegrie per tutto il regno, e le sorelle della regina, il re, gliele mettiede a servirla in corte per sua propria compagnia. Ma loro però non ci si adattavano a esser da meno, e la stiavano la regina con un rodimento di cuore che non si può nemmanco raccontare, e se gli potevano far dei dispetti non si risparmiavano mica. Passato che fu del tempo, due mesi, via, la regina gli era gravida, e al re gli toccò d'andare alla guerra e lassarla lì la sua sposa sola in nel palazzo. Ma lui, prima di partire, la raccomandò a tutti e alle sorelle che gliela tienessino bene custodita e l'ubbidissano nei suoi comandamenti, e che poi li scrivessano a lui al campo quando lei partoriva. E a così la regina, quando fu il suo mese, partorì due bei bambini con la collana d'oro al collo e una bambina con la sua stella luccicante in sul capo. Figuratevi l'ascherezza delle sue sorelle maligne. «Che ti fanno? s'accordano assieme e di nascosto che nessun se ne avvede, cavorno dal letto quelle tre creature e ci messano invece due cani e una cagna. E poi di viato loro scrissano al re che la regina aveva mantenuto la sua promessa a quel mo, col partorirgli due cani e una cagna. Quando il re lesse la lettera, cascò giù per le terre stramortito dal gran dolore, ma rivenuto in sé, mandò ordine in corte che la regina fosse nel momento presa e murata viva a piè della scala del palazzo con solo la faccia scoperta, e che tutti quelli che passavano per di lì, pena la testa, gli avessino a dare uno schiaffo o sputargli in viso. E le sorelle gli erano sempre le prime a fargli quegli spregi e la martirizzavano, quella povera donna innocente, in tutte le maniere. Ma torniamo alle creature che le zie avevano cavato via dal letto della regina in senza che lei se ne addassi. Loro mandorono a chiamare una vecchiaccia di nome Menga e gli dissero: «Piglia queste tre creature, serrale in una scatola di legno e buttala a mare che gli affoghino, e bada di stare zitta se la tua pelle ti preme». Poi alla vecchia le regalorono di molti quattrini e lei, ubbidiente al comando, se ne andiede al mare e ci scaraventò la scatola con le creature dentro. La scatola però, perché gli era di legno, rimanette a galla e l'acqua dimenala di qua, dimenala di là, e la fece approdare a un'isola in dove steva di casa un eremita. Quest'eremita un giorno spasseggiava per la sua isola e vede a un tratto la scatola in sulla spiaggia. Lui corre e l'alza di peso in mano, poi l'apre e resta come un allocco nel trovarci serrate quelle tre belle creature vive, ma che cominciarono a piangere dalla fame che avevano. L'eremita subito ritornò alla sua capanna e siccome teneva delle capre, lui li mettiede sotto le tre creature che puppavano e non ismessano se non quando furono satolle. A questo mo l'eremita rallevò le creature e quando le diventorno grandicelle, lui gli imparò a leggere e a scrivere e in sui 13 o 14 anni i ragazzi gli andevano a caccia per il campamento e la ragazza badava a casa e lavorava. Ma poi, dopo del tempo, l'eremita s'accorgé di dover presto morire. Gli pigliò un male che non ci fu scampo. Le coia vecchie tanto o non reggano. Allora lui chiamò d'attorno il suo lettuccio i ragazzi e la sorella e gli fece un bel discorso. Che stessin d'accordo e si volessin bene e che i fratelli aessano a difendere ogni sempre la sua sorella e che forse, a bene che poeri a quel mo, potevano col tempo diventare ricchi e a ritrovare i suoi genitori. E alla ragazza gli regalò una bacchetta fatata e a picchiarla per le terre compariva tutto quello che uno voleva. Dopo rendette l'anima a Dio l'eremita. A malapena che l'eremita fu spirato, con pianti e lamenti quei tre gli dettano sepoltura e poi pensorno al modo di sortire da quell'isola e con la bacchetta fatata la ragazza comandò che tutti fussero portati nel regno vicino. E quando si trovorono in terra, loro camminavano in senza sapere che strada era quella e a buio d'eccoteli tutti e tre in mezzo a un bosco, con una fame che proprio non ne potevan più. Dice il maggiore: «Qui bisogna fermarsi. Sorellina, via, con la tua bacchetta fa comparire qualcosa di buono». «Volentieri», disse lei, «i farò comparire un bel palazzo tutto ammannito per darci albergo e con una cena imbandita in sulla tavola». E pigliata la bacchetta, in un lampaneggio subito appare il palazzo, ma ricco con tanti lumi, e la cena in sulla tavola. Sicché loro non fecero altro che entrar dentro e mettersi giù a sedere per mangiare. A far la corta, quei tre se ne stevan lì come in casa sua e i ragazzi sortivan fora tutte le mattine a cacciare e la ragazza teneva il quartiere ravviato o puramente leggeva o cuciva, secondo come più gli garbava. In frattanto il re lo rodeva ogni sempre una gran passione. Poi Romo, lui dalla guerra gli era torno vincitore, ma a vedere la sua moglie lì murata a piè della scala non si poteva dar pace. E se non fossi stato per la sua parola di re, quasimente e l'avrebbe anche fatta levare le mille volte da quella pena. Ma per risvagarsi lui non usciva, si può le dire, ogni giorno la mattina presto e gli andeva pe boschi a caccia. E gira, sicché quando riveniva al palazzo gli era tanto stracco che non si reggeva in piedi dallo strapazzo. Insomma, una volta gli accadette che lui si smarrì per una macchia e aveva proprio sperso la via a ritornare nella città. Sicché a notte fatta, per non essere sbranato dagli animali, a benché a essi detto a ogni momento che per lui gli era meglio morire, s'arrampicò in vetta a un albero folto con l'idea di aspettar lassù il giorno. Ma in nell'assettarsi per non cascare, e vede a un tratto un lumicino lontano, e ripensò che ci doveva essere qualche casa laoni in fondo. Sicché scende e s'avvia per quel verso, e tanto camminò che finalmente vinse per l'appunto al palazzo de su figlioli. Lui però non lo sapeva che erano i suoi figlioli. spicca al portone e di dietro la ragazza domanda: «Chi è negli a quest'ora? Io sono un re e mi sono sperso a caccia per la selva. Datemi un po' d'albergo, che ho paura degli animali che mi sbranino». Tutti scesano con lumi e apersano al re. Lo menorno in una camera dinanzi al fuoco e lo asciugorno tutto dalle guazze e poi gli diedano dei panni perché si mutassi. E quando si fu riavuto per bene, lo volsano a cena con loro. Il re non capiva in sé dall'allegrezza per quei complimenti e badava a dire nel suo cuore: «D'ecco, pur io potevo avere di questi figlioli se non era la mia moglie a mancarmi di parola, paian proprio quelli che m'aveva lei impromesso». Alla mattina, quando fu giorno, il re s'alzò dal letto per andarsene e dopo pulizione gli abbracciò e baciò tutti quei giovinotti e non si sapeva staccar di lì. Pareva che lui ci fosse inchiodato. Ma da ultimo si fece un animo e gli disse addio, con questo però che lui volse che andessano a trovarlo e stessano a desinar con lui al suo palazzo reale al manco tra una settimana. Loro l'accompagnorono giù per insino al portone e da capo con gli abbracci, i baci e i pianti del re ognuno se ne andette per i fatti sua. Arrivo che fu il re alla sua abitazione, in quel mentre che era a tavola raccontò tutte le cose che gli erano intravenute e di quelle belle creature che gli aveva dato albergo con tanta carità e che lui e l'avea anco invite al suo desinare tra una settimana. E nel sentire queste novità, le zie, ossia le cugnate del re, ci mancò poco che non si cacorno dentro alle gonnelle dalla pena, perché loro capirono bene che quei giovanotti con la ragazza gli erano proprio figlioli del re, e se lui lo scopriva, loro di certo e l'ammazzava. Sicché dunque infurite corsano quelle malandrine dalla solita vecchia: «Oh, menga, e che ne facessi voi di quelle creature che vi si diede per buttarle nel mare e affogarle?» Dice la vecchia: «Guà, la scatola e nel mare ce la buttai, ma gli era di legno e steva a galla. Se poi gli andete a fondo no, non stiedi mica lì a vedere». «Oh, sciaurata!» scramano le zie. «Le creature hanno sempre vive e il re l'ha incontrate e se lui per disgrazia le riconosce per sue, no, siamo tutte morte. Che rimedio c'è?» «Il rimedio gli è questo, che voi andate menga al palazzo quando i giovanotti è in fuori a caccia a cercar di lemosina. Vi verrà la ragazza e nel discorrere vogliate a domandare se i suoi fratelli gli vogliano bene. Lei dirà di sì, ma voi avete a rispondere: se vi volessin bene, vi porterebbano il canto e il sono della Sara Sibilla. Se loro vanno a trovarlo, non tornan più mai e la sua sorella creperà dalla pena». Fisso che loro gli ebbano a così, la menga subito si vestiede come una pitocca e diviata se ne andette a quel palazzo in mezzo al bosco e picchiò al portone. «Chi è?» «Una poera vecchia tribolata. Fatemi un po' di lemosina per l'amor di Dio e vonarete rimerito un paradiso». La ragazza dunque, che era sola in casa, scendé con la lemosina e la diede a quella vecchiaccia birbona e cominciorno a attaccar discorso. «Chi siete? Da dove venite voi?» «Ehi, son di lontano e vo a cercar di pane. Non ho più nimode mia. E voi che ci state sola in questo bel palazzo?» «Che? Io ho anco due fratelli che mi vogliono un ben dell'anima, ma tutte le mattine loro vanno a caccia». «Vi voglian bene? Che vo abbia pacienza. Ma se loro vi volessin bene...» «Che volete voi dire?» scramò la ragazza. «Mi parete una bella sfacciata». «Gnora no, io so ben quel che mi dico. Se loro vi volessin bene, non vi porterebbero i vostri fratelli degli animali morti soltanto, bensì il canto e il sono della Sara Sibilla. Quello davvero sarebbe un bel regalo». Alla ragazza, si sa, le donne sono tutte compagne, quelle parole della vecchia gli messano il fuoco in corpo per la smania d'avere quel regalo. Sicché dunque, quando i suoi fratelli tornarono da caccia, lei non era più allegra e contenta al solito. Dicon loro: «Oh, che hai? Te gli intravenuta qualche disgrazia?» «No». «Ti senti male? Ti dole il corpo?» «No, no». «Oh, e dunque che hai di nuovo?» «Io è che voi non mi volete tutto quel bene che voi dite». «Come non ti si vuol bene? Che ti manca egli?» «Cari fratelli, mi manca il canto e il sono della Sara Sibilla, e se voi mi volete bene, andatemelo a prendere». «Ma dov'è questo canto e sono? Se non si sapessi in dov'è, fosse anche un capo al mondo, s'anderà per esso, perché te sia contenta». «Ma io non lo so, eppure esserci c'ha da essere. Me l'ha detto una che lo sapeva, il suo logo però non me l'ha detto». Insomma, per non vederla a quel mo appassionata, la sorella, e anco avean loro un promesso all'eremita d'ubbidirlan tutto, il fratello maggiore deliberò d'andare il primo a cercarlo, se mal lo trovava, il canto e il sono della Sara Sibilla. E innanzi di partire lui mettiede su una tavola una boccia d'acqua chiara, e disse: «Se quest'acqua si intorbisce, vuole dire chi sono, o sperso o morto, e che non torno più. Addio!» Parte così il fratello maggiore, e camminò di molti giorni, insino a che viense a un luogo dove c'era un vecchino. «A dove andate, giovanotto?» Ma lui, ingrugnito, gli rispose: «La gente di buon affare non domanda delle cose degli altri. E voi, tanto superbioso, non arritornerete a rieto». E purtroppo gli accadette a quel mo, perché il giovanotto, nel luogo in dove gli andò, ci rimase statua di marmo. Dopo questa disgrazia, dunque, l'acqua della boccia la veddano torba in nel palazzo, sicché il fratello più piccino volse anco lui far subito partenza, tanto per trovare il fratello maggiore che il canto e il sono della Sara Sibilla, e come quell'altro lassò una boccia d'acqua alla sorella, perché lei s'accorgesse se lui gli era sperso o morto. Arriva dopo di molti giorni a quel vecchino. «A dove andate, giovanotto?» «Vo a dove mi pare, e se vo avessi un po' di giudizio non mi dimanderessi dei fatti mia». «Andate, andate pure! Anco un altro superbioso come voi siete, addietro, non c'è ritorno!» Ma il giovanotto non lo stiede a sentire, e arrivo che fu al posto del suo fratello, rimanette lì statua di marmo. Figuratevi la disperazione della sorella, quando vede intorbita l'acqua della boccia del fratello minore. «I son io la sciaurata che gli ho morti, ma tant'è, vo' ire a ricercarli!» Di fatto la si mette in via, e lei pure arriva in dove era il solito vecchino. Lei però non gli rispose attraverso quando lui gli domandò: «Ragazzina, in dove andate a coresto modo solingola?» «Che volete? Io avevo due fratelli e mi viense la brama che mi portassino il canto e il sono della Sara Sibilla, e loro gli andettano a cercarlo, ma non li ho più visti e di certo sono morti a quest'ora. Me sciaurata, i son io che li ho morti!»
Se mi devan retta, la disgrazia non gli accadeva», disse quel vecchino.
«Come? Oh, che li avete visti? A dov'enno? Per carità, ditemelo, ma che son morti loro?»
«Morti no, ma quasi mente. E in diventi due belle statue di marmo, e della compagnia non gliene manca. Ma se voi mi date retta, ragazzina, voi poteressi riavergli sani e vispoli, purché vi rinusca a impadronirvi del canto e sono della Sara Sibilla. Del coraggio n'avete voi? Badate ve che ce ne vuole di molto, ma di molto del coraggio», dice lei. «Purché ritrovi i fratelli, i son disposta ad ogni cosa. Del coraggio a me non me ne manca, e i no a dovizia. Dunque, che ho io da fare?»
«D'ecco, voi vedete questo stradone lungo lungo, bisogna ripire per insino in vetta. Lassù c'è un prato, e d'attorno tante statue di marmo, e le prime son quelle dei vostri fratelli. Tutte quelle altre sono di cavalieri, di re, di principi che han cerco il canto e il sono della Sara Sibilla, e rimasano lì impietriti in pena del suo ordimento. In sulla entrata del prato ci stanno due leoni feroci a far la guardia, e non lassan passare nimo se non gli si dà un pane per uno a mangiare. Ma quando la mangio, loro s'abboniscano e vanno a accompagnare il forastiero. Quando uno è dentro al prato, bisogna che non si fermi mai, e giri in tondo a guardare tutte quelle statue. Poi, alle 24, che sarà buio, s'ha da metter ritto e fermo in mezzo del prato e aspettare che soni la mezzanotte. A mezzanotte in punto nasceranno dei gran rumori e comparirà una scala di 100 scalini. Subito bisogna montarla per insino a 50 scalini e lì aspettare da capo. Ma non ci vuole temenza, veh, perché si vede scendere un'ombra smensa co' capelli lunghi ciondoloni per le spalle, che è la Sara Sibilla. Lei qua scende in senza sospetti, e però bisogna di repente acciuffargli i capelli con le mani e badare di chienerla forte che non gli scappi. Allora lei principierà a urlare: «Oi, oi, che cercate da me? Cerco il canto e il sono della Sara Sibilla. Chi ve l'ha detto? Chi vi ci ammando? Rispondete di viato. Voi non ci avete a pensare. Datemi il canto e il sono e poi vi lasso». Lei dirà: «Lo volete rosso? Lo volete celeste, verde?» Voi avete a rispondere sempre di no, insintanto che lei non dice: «Lo volete color di rosa?» E quando la Sara Sibilla v'averà dato quell'arnese, lei sparirà con la sua scala e voi dovete rimanere sul posto in mezzo del prato e aspettare la levata del sole. E poi, toccando le statue col canto il sono della Sara Sibilla, le statue ridiventeranno uomini vivi. Avete voi inteso?» La ragazza, tutta contenta delle istruzioni del vecchino, lo ringraziò a modo, si fece dare i pani per i leoni e poi via su per lo stradone, sicché gli arrivò all'entrata del prato, che erano vicine le 24. Per non andar tanto per le lunghe, insomma, lei ubbidì in tutto e per tutto alle parole del vecchino. E più brava di quegli che c'erano stati prima di lei, potette impadronirsi del canto e sono della Sara Sibilla. E quando l'ebbe avuto e nelle mani codesto arnese, un arnese ma come era fatto non si sa, si mettiede a toccare le statue. E in un momento il prato fu pieno di persone vive. I fratelli l'abbracciavano la sua sorella, i cavalieri, i re e i principi badavano a ringraziarla del suo coraggio e chi gli proferiva una cosa e chi un'altra, o ricchezze, o tesori, o il regno con la mano di sposo. Lei però non volse nulla. Dissano finalmente i suoi fratelli. «E ora in dove si va?» dice la ragazza. «Non sebbe noi l'invito ad andare a desinare dal re, dunque andiamo a mantenergli la promessa». Si mettiedano subito in viaggio con tutto quel corteo dreto, perché tutti volsan fare l'onoranza a quella che li aveva liberati da morte a vita. «Genti mia, nel vedere arrivare in città quella schiera di cavalieri, con alla testa la ragazza che gli splendeva la stella in sul capo, il popolo correva e gli accompagnò per insino al portone del palazzo. Il re poi scese giù a riscontrargli e quando fu per salire la scala disse: «Qui c'è una legge. Prima di venir su bisogna dare uno schiaffo o puramente sputare in faccia a questa sciaurata confitta dietro al muro», dice la ragazza. «A questa legge noi non ci si sta. Che? Non si fanno di simili birbonate». E in senza tanti discorsi se n'andette con suoi fratelli a albergo in una locanda. Il re era disperato perché e non voleva mancare alla sua legge e gli rincresceva che quelle tre belle persone non stessano a desinare con lui, anche per rimerito del bene che loro gli avevano fatto in nel bosco. Manda un'ambasciata che lui si contenta che passino in senza obbedire alla sua legge. Ma la ragazza disse: «Quando si viene a desinare dal re, a tavola c'ha da essere anco la padrona. Non si può le stare allegri con la padrona a quel gastigo». Il re non sapeva proprio come rigirarla, ma poi lo vincé la brama che quei tre fussano alla sua mensa. Comandò che la moglie si levasse di drento al muro e la si rivestisse da regina. Povera donna, gli era secca rifinita, allampanita, che non si reggeva in sulle gambe, tanto aveva patito per tant'anni. Quando tutti furono a tavola e mangiavano allegramente, all'onfora delle zie, che tremavano come foglie dalla paura che si scoprisse ogni cosa, la ragazza tirò dalla sua tasca il canto e il sono della Sara Sibilla, e quell'arnese principiò a ballare e suonare in sulla mensa, e cantava a tutto potere: «Questa è la mamma e questi i suoi figlioli, e le zie l'hanno tradita». Il re, a sentir quel canto, viense in sospetto, e le zie in quel mentre gli eran casche stramortite lì per le terre, sicché il re le fece arrestare e mettere in prigione, e la sua moglie gli raccontò quel che loro gli avean fatto, e subito cercano della menga, e si seppe da lei tutto il tradimento. Il re allora, inviperito, comandò che s'arrizzasse in piazza una catasta di stipa, e sopressa volse che ci bruciassi in vive tutte e tre quelle porche lezzone, e castigate a così fu finita la miseria.